Domenica 22 aprile 1979.
Eppure voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini.
Leggi lo sonno. Di agosto. Leggi la parte rossa.
Sì.
Marzo.
Incontro 144 del 6 agosto 78. Giovanni 5, 17. Il Padre mio opera fino ad ora ed io pure opero. Inizia la spiegazione del rapporto tra il figlio e il padre, per dirci che tutto è da Dio e che si entra nella vita eterna conoscendo l'opera del padre e del figlio. Ogni elemento dell'episodio del paralitico tende a questo, la malattia, il sabato, il tempio, eccetera. Perché comprendiamo quale opera il padre richiede a noi, chiamati a diventare suoi figli. Il figlio non opera imitando il padre, ma comprendendo quello che il padre fa. L'opera del padre è proposta per il figlio. Il padre genera il figlio e il figlio si riconosce generato dal padre. Se fosse imitazione, anche il figlio genererebbe il figlio suo. Sono invece due modi di operare distinti. Sono due persone distinte. Il figlio che si riconosce tale si sa voluto e amato. Così è la nostra chiamata. Solo comprendendo l'opera del Padre ci conosciamo generati, amati. La rivelazione del figlio è per invitarci a partecipare. Ci dà la possibilità di diventare figli. Per questo egli è disceso dal cielo, per farci salire al cielo con lui, per farci divenire una cosa sola con lui. Finché ci riconosciamo come opera nostra anziché generati da Dio, ci è impossibile diventare figli. Siamo trovati nel Tempio quando si attribuisce tutto al Padre, si diventa figli. Rendiamo gloria al Padre perché ci riconosciamo generati da Lui. Non attribuiamo più nulla a noi stessi, non saremo figli. Affermeremo il nostro io, la nostra autonomia. L'io sono di Gesù è detto in confronto a noi e afferma la sua eternità. Nello stesso tempo, egli attribuisce la sua esistenza al Padre. Noi, attribuendo qualcosa ad altro da Dio, ci allontaniamo da Dio. Non siamo più in sintonia. Non ci sentiamo più amati. È l'armonia di pensiero che ci avvicina. Non Dio ci scaccia, ma siamo noi a isolarci. Ci sentiamo soli e senza amore, abbandonati da Dio, dalle creature, dall'universo. Più conosciamo Dio e più tutto ci ama e più noi amiamo, perché tutto è parola sua. Le nostre colpe sono tutte conseguenze di privazione d'amore. Soffriamo per questo. Al peccatore non lanciamo accuse e non infliggiamo condanne, ma diamo comprensione e amore. E questa sofferenza è conseguenza del nostro agire autonomi da Dio, del nostro attribuire a noi qualcosa o tutto, del nostro non attribuire e non riportare tutto a Dio. Ascoltiamo perciò la parola. Il Figlio, il solo che facendoci conoscere il pensiero del Padre, ci porta a diventare figli noi stessi. Nel versetto 5-17, Gesù vuole farci capire come va inteso il riposo di Dio nel giorno di sabato. Dio opera attraverso i 6 giorni della creazione a mezzo del Figlio per formare l'uomo. Ci mostra tutto l'amore con cui ci circonda, i doni che ci fa, ci chiarisce che anche le sofferenze che ci colpiscono quando ci isoliamo da Lui, non sono altro che preclusione al suo amore generata dall'autonomia dell'io nostro da Dio. E ancora, amoroso richiamo suo per farci tornare all'unione con Lui. E ci dice: il sabato è fatto per l'uomo. Ogni cosa giunge a ognuno di noi attraverso i 6 giorni della creazione. Poi il Padre entra nel suo riposo e attende da noi l'opera nostra per entrare con Lui nel riposo. Non è riposo per noi il sabato, però, ma è lavoro di comprensione alla sua luce del suo operare, perché tutto dobbiamo attribuire a Lui e tutto raccogliere in Lui. Questa è la novità di Cristo venuto a liberarci dal nostro peccato la sera del 6° giorno, dalla paralisi che ci colpisce, che colpisce noi, i farisei del momento, dall'aborto che interrompe la nostra vita, ferma alla lettera della legge, priva dello Spirito di Dio, dell'amore che la vivifica. Gesù fa camminare l'uomo paralitico il 7° giorno perché entri nel Tempio, perché faccia giungere a Dio la risposta che egli attende dall'uomo. Poi c'è la lettura del libro Attacco alla Sindone e Commento. Incontro 145 del 12.8.78. Cosa dice Dio di sé nell'episodio del paralitico? Cosa è Dio per noi? Con l'aiuto del Signore rileggiamolo, sapendo che il Vangelo è opera personale per ognuno di noi e solo così va inteso. Dio parla in tutto per significarsi a noi. Vita vera, eterna e conoscerlo. Più conoscenza e più vita. Ci ha creati per questo. Conoscendolo lo amiamo. Non lo amiamo perché non lo conosciamo. Per farsi conoscere esige la nostra attenzione, il nostro silenzio interiore, che il nostro pensiero sia solo più per Lui. Silenzio, disponibilità dell'anima, condizione per l'ascolto. Meta è la conoscenza intima del pensiero di Dio, il dono della sua presenza immutabile, la ragione in noi del suo operare. Solo Dio può darci una tale conoscenza di sé. Non è possibile conoscere così nessuna creatura. Non noi lo conosciamo, ma Lui si fa conoscere a noi. Nell'episodio siamo di sabato, il giorno in cui Dio entra nel suo riposo, ma la creazione non è finita. Ogni avvenimento ci giunge attraverso i 6 giorni della creazione. La sera del 6° giorno ci invita ad entrare con Lui nel suo riposo per conoscerlo personalmente. Attraverso i 6 giorni della creazione ci porta a conoscere, a mezzo della parola, che Egli è l'essere e che noi siamo fatti essere da Lui, che Egli è luce e vita nostra. Donataci questa conoscenza, Egli vuole, quale condizione per il dono di se stesso a noi, che noi moriamo al nostro io. Attraverso i 6 giorni ci fa conoscere la meta a cui noi siamo destinati, quella di diventare Suoi figli. Ma ci fa anche sapere che si può abortire la sera del 6° giorno se non superiamo il nostro io. Ognuno di noi è il paralitico. Gesù giustifica il suo operare di sabato proprio per liberarci dal pensiero dell'io, la nostra paralisi. Il pensiero di Dio non può essere conosciuto che nel pensiero di Dio. Tutti siamo paralitici fermi alla soglia del 7° giorno. Porta delle pecore attraverso cui passare Cristo stesso, la parola, il pensiero di Dio, che vuole in noi non altri pensieri. È la parola a liberarci dai problemi diversi da Dio, a darci la possibilità di camminare verso la comunione con Dio, di superarci per entrarne nel Tempio, il 7° giorno. Questo giorno che è fatto per noi non per imitare Dio, ma perché lavoriamo a superare la legge per entrare nella conoscenza di Dio. Il paralitico che ubbidisce a colui che lo ha guarito superando la paura della trasgressione alla legge dei giudei e della condanna conseguente, entra così nel Tempio. Purtroppo poi non ci resta, perché va a dire ai giudei che Gesù lo aveva guarito mosso dal pensiero di sé. Gesù però fa sapere a tutti che di sabato il Padre opera e come il Figlio operi a farcene comprendere l'opera, poiché in tutto vede il Padre e lo glorifica. Egli infatti è tutto e soltanto pensiero del Padre. In ciò si caratterizza da noi che siamo invece pensiero di tante cose, di tanti padri, ma che pure per mezzo di lui abbiamo la possibilità di diventare figli. Tutto è soltanto pensiero del Padre. Con lui possiamo passare dalla molteplicità di amori che ci caratterizza alla semplicità di amore che è propria del Figlio. Egli tutto attribuisce al Padre, tutto riceve dal Padre, tutto genera con il Padre, generato dal Padre e insieme con il Padre generante se stesso. Ora ognuno cerca in questo brano di Vangelo quel che Dio dice a lui di sé. E qui cominciamo noi, io non dico i nomi, che è lui a guarirci. Ci offre la vita, ma vuole da noi la nostra parte, pena l'arresto della sua opera. Vuole il nostro ascolto, perché se quanto ci dice non diviene personale, tutto si interrompe. Dio dice che è lui a creare e a dare la vita, perché abbiamo per salvarci ad attingere la vita presso di lui. Colpisce l'aspetto di Dio, colpisce il rispetto di Dio per l'uomo, propone la guarigione, poi ci invita a fare strada sulla sua parola per entrare nel Tempio dove si rivela come al paralitico. Tempio è l'interiorità, dove è il silenzio del nostro io e di ogni creatura, e Dio è santificato e tutto è attribuito a Lui. Nei 6 giorni della creazione Dio opera formando il nostro orecchio all'ascolto della parola. Il Figlio che ci dà la conoscenza del Padre, che ci dà la possibilità della conoscenza del Padre, la vita eterna. Dio è amore, nostro Padre e nostro tutto, anche se noi non ne siamo convinti. Niente e nessun altro può essere il nostro tutto, destinato a degradare e scomparire proprio per dirci che non può essere preso come assoluto. È amore di Dio, perché non abbiamo a perderci dietro falsi valori. Dio non ci abbandona nemmeno quando siamo lontani da Lui, né quando lo rifiutiamo. Egli è l'iniziatore di ogni cosa e colui che decide i tempi. Manda l'angelo ad agitare l'acqua della piscina e viene a incontrare il paralitico tale da 38 anni. Quindi, errore attribuire iniziative a qualcun altro. Nostro errore è dimenticarlo e metterlo in secondo ordine. Ci fa capire che siamo malati, ma anche ci mostra la via per guarire. Come il paralitico ci fa giungere al nessuno mi aiuta e allora si fa scoprire Salvatore nostro. Attende la nostra solitudine per farsi trovare, la fine del nostro vino per darci il suo, nozze di Cana. Ci porta da parte per parlarci personalmente, sordomuto. Se ci troviamo soli ringraziamo Dio perché ha qualcosa da dirci che nessun altro può. Le parole del 7° giorno. Le cose maggiori che ha da mostrarci le riserva per sé solo, anche se in tutto ci fa trovare la sua parola. Dio opera in tutto perché lo abbiamo a conoscere, ma nel pensiero di Dio non è possibile. Solo nel pensiero suo possiamo conoscere Dio e noi stessi. Dio ci blocca la sera del 6° giorno, anche se crediamo di aver capito la lezione dei 6 giorni e ne facciamo regola, legge, dovere e morale. Dio è oltre tutto questo, Per i giudei fermi alla lettera della legge perché non hanno superato l'io, il sabato è fatto per il riposo dell'uomo. Non può servire nemmeno per guarirlo. Cristo ci dice invece che il sabato è per l'uomo, per la guarigione dalla malattia più grave, il peccato. La guarigione fisica simboleggia la spirituale. Tutto nel mondo fisico va intelletto in Dio, superando il segno, le creature, per non arrestarsi la sera del sesto giorno. Superando le meraviglie di Dio, le parole di Cristo e Cristo stesso, pena il traviamento di tutta l'opera di Dio. Dobbiamo essere aperti a Dio che opera su un piano ben diverso dal nostro, perché non ci capiti di non vedere le meraviglie di Dio, ma solo il peccato di un uomo guarito di sabato dopo 38 anni di paralisi. Il Figlio è la via a Dio. Se pensiamo Dio, non noi, ma il Figlio, il pensiero di Dio, pensa in noi. Dio, facendosi pensare, genera in noi il Verbo, il Figlio. Ci ha donato il Figlio, pensiero suo, perché solo attraverso di lui ci è possibile la salvezza. Si può restare sempre nel pensiero di Dio solo rendendosi conto della verità affermata. Noi che siamo così lontani in altri pensieri. I sei giorni della creazione sono necessari per renderci conto, capire, ma la salvezza l'uomo la incontra di sabato. Gesù ci presenta il cieco per farci scoprire cieco in anima, non per buttarci nella disperazione con la presa di coscienza del nostro peccato, ma per insegnarci il modo di guarire. Non viene per giudicarci, ma per salvarci. Siamo l'umanità malata fuori del Tempio. Dobbiamo passare attraverso la porta delle pecore, Cristo, rinnegando noi stessi per guarire dalla nostra paralisi. Ci è richiesto il superamento di noi stessi, come di ogni creatura, come del Cristo incarnato stesso. Cercare Dio presso Dio. Dio, cosa vuoi dirmi? Imparare a dialogare con Lui in tutto, per tutto. Ti faccio conoscere la tua povertà perché tu guardi a me. Io solo sono la tua speranza. Nel Tempio si giunge a una conoscenza nuova di Gesù. Si passa da quella secondo la folla, per sentito dire, all'altra diretta, personale. Ma nel Tempio abbiamo da restare per conoscere il Padre. Lì possiamo capire, Egli parla a tutti, ma se siamo giudei, se non abbiamo messo Dio al posto che Gli spetta, non arriviamo a capire. Nel pensiero del nostro io ci separiamo, ci autodistruggiamo. Unificando tutto nel pensiero di Dio, eliminiamo in noi le confusioni dei tanti pensieri e interessi contrastanti. Entriamo nella pace. Anche la confusione, il non essere in pace è misericordia sua. Per farci avvertire del nostro errore, entrare nel suo regno è rinuncia totale a ogni nostra iniziativa per far conto solo più su Dio. Dio vuole che lo scegliamo perdendo il resto. In Lui poi tutto il resto sarà recuperato. Vuoi essere guarito? È la sua proposta. Ci dona tutto, ma non vuole che rifiutiamo i suoi doni. Cristo si fa strada ai nostri passi verso la conoscenza. Viene a compiere la legge perché noi, come i farisei, ci crediamo giusti nel conoscerne la lettera, senza mai chiedersi quale sia stato il pensiero di Dio nel darcelo. Dio, fammi capire come va inteso il sabato. E allora si fa chiaro che la sua parola risponde: supera te stesso il tuo modo di intenderla. La legge non è per giudicare gli altri, ma per scoprire il tuo peccato. Come il Vangelo è per portare la riflessione su di te. Elezione personale per te. Dio parlandoci illumina, ci fa capire che esiste e che è l'essere, che è il principio e intelligenza di tutto, che per noi Egli è tutto e la nostra vita. E noi invece siamo soliti travisare la realtà con di questo non posso fare a meno, senza quest'altro non vivo, senza quello come faccio. Quando abbiamo invece capito la sua parola illuminante, allora ci fa sentire il bisogno di passare attraverso la porta delle pecore, il Cristo, per entrare nel suo regno. e poi ci insegna cosa dobbiamo fare per rimanere. È tutto un progredire di lezioni per portarci alla meta. Conoscere Lui, diventare tutto pensiero suo, nascere, essere generati figli. Ma non devo chiudermi al suo insegnamento. Sarebbe la paralisi e poi la morte dell'anima. Ho da lasciare a Lui l'iniziativa di tutto. Egli è un medico che ci rivela la nostra malattia quando noi ci crediamo invece sani. Ci guarisce e poi non chiede di essere pagato, ma paga egli stesso per noi. Ci parla di sé per invitarci al confronto. Noi cosa pensiamo e cosa diciamo di lui? E il nostro agire è conseguente e coerente? Riassumendo, il figlio viene a compiere, a farci intendere l'opera iniziata dal padre. Il figlio è Dio, il padre è Dio, l'essere che lo ha generato, che lo ha fatto essere. Il figlio è colui che riconosce tutta l'opera del padre, riconosce la sua natura divina di figlio dal padre. Finché noi attribuiamo la pur minima delle cose ad altri e da Dio, non siamo figli né il figlio parla in noi. Senza il figlio è per noi impossibile riconoscere il padre, perché solo Lui conosce il Padre e solo Lui lo può far conoscere. Lui è il pensiero di Dio. Senza di Lui non posso pensare Dio. Posso pensare Dio perché Lui è già in me. Nostra meta è Dio Padre. Il Padre ci crea, ci libera dal nostro errore, ci mette alla prova, invitandoci a cercare non fuori ma dentro di Lui. Saremo suoi figli quando il nostro pensiero, la nostra parola, la nostra azione saranno in linea con quanto Egli ha detto di sé. Non poter fare a meno di Lui significa che di tutto il resto si può fare a meno. Non si può scegliere Dio e il resto. Impariamo a verificare in Dio il nostro pensiero e poi passiamo alle parole e poi alle azioni. Unifichiamo tutto in Lui per non essere infedeli, adulteri, traditori. Dio ora è vita eterna. Sì, già ora per noi vale solo Lui. In Lui è l'armonia dell'anima con l'universo intero. Si entra nell'amore universale. Al contrario, non amando.
O forse non l'avrò inteso bene. In cui mi pare di aver capito che il padre parla al figlio attraverso proposte.
Ah, nel primo riassunto?
Sì.
Ecco, questo non l'ho capito, perché ho sempre pensato che in Dio l'essere, il pensare, cioè la proposta presuppone un prima
sì, hai ragione, ma lì, interlocutori... Forse, sì, hai ragione, ma forse per mettere in evidenza proprio l'opera della caratteristica del figlio, cioè il figlio sta nel comprendere. La caratteristica del figlio è quella di comprendere l'opera del padre, comprendere
la proposta è finché noi non siamo ancora
per noi, siamo col desiderio
di diventare,
sì.
E lui non ci impone niente in quella fase.
Ah, no, nei nostri guardi senz'altro.
No.
Nei nostri guardi è senz'altro. Chiaro, parlare del padre è proposta, vero? E noi attraverso il figlio suo arriviamo a riconoscere l'opera del padre, sì, sì. Qui è pacifico, no?
Lì
per noi
pareva fosse tra padre e
figlio. Tra padre e figlio, sì, allora, fa quell'accenno lì, cioè, ma penso che sia per evidenziare la caratteristica che distingue il padre dal figlio, comprendete? Cioè, il figlio, direi, si specifica nella sua personalità con il riconoscersi tutto opera del padre. Allora, se possiamo scindere i due momenti, l'opera del padre e il riconoscimento dell'opera del padre, no? Il riconoscimento dell'opera del padre è il figlio, è la persona del figlio. La persona del figlio riconosce sé come opera del padre. Allora, il padre genera il figlio riconosce sé. Allora, è logico, parlare umano non rende, però abbiamo qui, diciamo, due tempi. Il padre opera, il figlio che opera, il padre opera generando il figlio riconosce l'opera del padre. Nel riconoscersi opera del padre, ecco, abbiamo la persona del figlio.
Se fosse il termine proprio.
Perché il padre genera, la caratteristica del padre genera, il figlio non genera, il padre è generante, il figlio è generato, ma non generato come noi possiamo, non so, generare, in termini impropri, ma creare una nostra creatura o un'opera d'arte o qualche cosa. Ecco, il figlio generato ha la coscienza di quello che è,
cioè,
ha la coscienza di sé e consapevolezza di essere generato dal padre, comprensione di essere pensiero del padre. Quindi riconosce, diciamo, sé come figlio del padre. Cioè, è un riconoscimento.
Genera sé come forse pensiero del padre.
Bene la questione della proposta.
Sì, ma dico, tu capisci che, ecco, nell'essenza divina non abbiamo, noi, ecco, non abbiamo i due tempi così come li riduciamo noi. Noi, diciamo, per distinguere le due persone, diciamo, abbiamo una persona che genera e attende la risposta del generato come riconoscimento. Ecco, allora, in quanto attende, diciamo, una proposta che, vero, il figlio poi dopo raccoglie e riconosce, l'atto di riconoscimento, ma evidentemente qui non abbiamo una scissione di due tempi.
È tutto un senso di passaggi, di progressioni fino ad essere figlio. Nel momento in cui si è figlio...
Per noi si evidenzia bene, per noi si evidenzia bene perché noi abbiamo il passaggio critico del superamento dell'io. Comprende? Invece nel Cristo non c'è il superamento dell'io. L'io del Cristo è tutto pensiero del Padre, non può separarsi dal pensiero del Padre. Noi invece ci separiamo dal pensiero del Padre. Noi siamo pensiero di tanti e dalla molteplicità in cui ci troviamo siamo chiamati a diventare, ecco, figli di uno solo. Ma diciamo, come pensiero siamo figli di tanti. E da questa molteplicità il figlio di Dio invece non è figlio di tanti. Il figlio di Dio ha un pensiero solo perché è il pensiero del Padre. Noi, diciamo, abbiamo il pensiero di Dio, ma proprio perché l'abbiamo, abbiamo tanti pensieri, no? Invece il figlio di Dio non ha, è il pensiero del Padre. E quindi non può far altro che riconoscersi tutto voluto, fatto, pensato dal Padre. E allora noi per forza dobbiamo distinguere, per distinguere le persone, dobbiamo distinguere, diciamo, il Padre opera e attende, ma non c'è l'attesa, diciamo, immediatamente, cioè, perché essendo pensiero, capisci, il pensiero è se stesso il figlio, come il padre è se stesso, però il se stesso...
Dio se dovesse passare a te.
Sì, il se stesso del padre, capisci, proprio perché è se stesso, genera il pensiero di sé. Essendo se stesso non può non conoscersi, quindi genera il pensiero di sé. Ma il pensiero del padre è anche se stesso, quindi è pensiero. In Dio, diciamo, la caratteristica proprio di tutto ciò che esiste in Dio è proprio quello di essere se stessi. Noi invece, abbiamo detto l'altra volta, una volta, che noi non siamo mai noi stessi. Dio solo è se stesso. Noi diventiamo noi stessi nella misura in cui ci avviciniamo a colui che è se stesso. E più ci avviciniamo e ci unifichiamo, più invece noi siamo lontani, più siamo dispersi. Per cui noi, diciamo, siamo mutevoli, Dio, diciamo, immutabile. La caratteristica di Sant'Agostino, con cui direi fonda tutta la sua costruzione, è questo: Dio è l'immutabile. Capisci? La creatura è mutabile, ma perché è questo mutabile? Questa, proprio questa caratteristica mutabile che per cui la creatura non è mai se stessa. Direi, è alla rincorsa di se stessa, però non è mai se stessa. Più si avvicina a Dio, all'unità di Dio, e più in Dio ritrova veramente se stesso, per cui Dio è il vero formatore della personalità umana, è il vero formatore dell'uomo, nella misura in cui si avvicina. Più la creatura umana si allontana da Dio e più diventa informe, non si capisce più, non si conosce più, capisce? Diventa continuamente mutevole. Oggi è questo, di quei 5 secondi c'è un altro, poi di quei 5 secondi, tu non sai mai dove aspettarla. È lì per cui Dio dice: non ti conosco. Una creatura che sia in continuo mutamento non è conoscibile. Perché tu dici: ma questo è un elefante, di quei 5 minuti è una tigre, di quei 5 minuti è un'anguilla, di quei 5 minuti è un albero, e dico: non la conosco, perché ecco, lontano da Dio la creatura è caos, è in continua mutazione, non è annullamento, ma è continua mutazione. Più si avvicina a Dio e più, ecco, acquista un nome, e il nome lo dà Dio, eh. Ecco, allora a questo punto qui la creatura dice, si riconosce tutta come opera di Dio, comprendi? E partecipa, ecco, e partecipa al figlio, alla natura del figlio, la natura divina proprio del figlio, che riconosce, la natura divina del figlio è quella di riconoscersi tutto fatto dal padre. il giorno in cui anche noi possiamo riconoscerci in tutto fatti da Dio, ecco, siamo resi partecipi della natura di Dio e noi diventiamo noi stessi. Uno noi stessi, diciamo così, che per acquisizione, ma che fa una cosa sola col figlio, perché, capisci? E il figlio glorifica il padre, la creatura che è stata raccolta tutta in Dio glorifica altrettanto il padre. E allora è lì che forma una cosa sola, perché dove sono due che glorificano la stessa cosa, diventano una sola. In Dio si diventa una cosa sola. Comprendi? Ecco. Avendo lo stesso fine, lo stesso ideale vissuto con la stessa intensità, ecco, si forma l'unione. Il principio unificante è proprio questo, vero? Dio. E allora, se il principio unificante, noi diciamo, Dio mi ha fatto, ma Dio mi ha anche unito. Comprendi? E tutto si attribuisce a Dio. Ho un articolo da leggere, se posso, non è molto lungo. Circa un guru, ma un guru cristiano, è un benedettino.
Cosa vuol dire guru?
Guru sono gli asceti indiani, hanno quel nome lì, un asceta indiano.
Credo che implichi anche un po' la figura di maestro insieme, no?
Sì, maestro, sì, 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 eh sì, certo, maestro spirituale, sì, sì. Assente, quindi maestro, diventa un po'. Infatti, questo qui è un benedettino, ma è un benedettino, padre Beda Griffiths. Ecco, viene a Milano. Questo qui è un articolo di Piero Gheddo, il presidente del PIME. Anzi, non mi è venuto in mente di dirlo perché ultimamente Don Ruffa ha fatto una trasmissione, ha trasmesso qualche cosa di questo Piero Gheddo sopra il Vietnam, le testimonianze del Vietnam, ma molto molto interessanti. Non l'ho registrato, non posso dire, ma è proprio una cosa disastrosa. Circa la situazione di questi profughi, dice, si parla di centinaia di migliaia morti in mare. Profughi che arrivano sulla riva magari della Malesia, sparano dalla riva, gli sparano per farli andare in mare. Sparano contro queste barche, una cosa l'altra. Bambini che magari dopo un mese di traversate finiscono di morire in mare, quindi dice una cosa straziante. E tutti fuggono, impressionante. Vabbè. Questo è l'articolo di Piero Ghetto. Padre Beda Griffiths viene a Milano, parteciperà alla veglia giovanile, eccetera, vigilia giornata missionaria, e poi la marcia missionaria che andrà al Castello Sforzesco fino a Piazza del Duomo. La notizia è degna di attenzione poiché Griffiths è uno dei guru più famosi dell'India. Nello stesso tempo è monaco benedettino, cioè un cristiano. Tutti ormai più o meno sappiamo che cos'è un guru indiano, maestro dello spirito, asceta, la guida che indica la via per mettersi in comunicazione con Dio. Anche in Italia, in particolare a Milano, Roma, Torino, Napoli, insomma, nelle grandi città pullulano le scuole di spiritualità orientale e di yoga, fondate appunto sul carisma di un maestro che guida con la parola e l'esempio i suoi discepoli alla conquista della felicità, ottenuta attraverso esercizi dello spirito e mortificazioni o controlli del corpo. Bisogna però aggiungere che non sempre i guru che vengono in Italia dall'India, pur essendo uomini di grande fascino umano, sono illuminati spiritualmente. Non tutte le scuole di spiritualità orientali portano alla serenità e alla felicità, ma a volte creano nuovi e più gravi complessi psicologici, insicurezza e abbattimento dell'animo. Comunque, il successo dei movimenti e gruppi religiosi che si ispirano alle tradizioni orientali è un chiaro segno della crisi di spiritualità della nostra società e anche del fatto che il cristianesimo, come si presenta alle masse dei nostri concittadini, non riesce oggi a dare una risposta adeguata al loro bisogno del sacro e dagli interrogativi più profondi della vita umana. Ora in Italia viene un guru cristiano, uno dei santoni più famosi dell'India, una figura carismatica che attira a sé numerosi visitatori di alto livello, come anche masse di popolo, cristiani e non cristiani. Non viene per stabilirsi a Milano, ma solo per trascorrervi qualche giorno, come già sono venuti Madre Teresa di Calcutta, Elder Camara e altri profeti dal terzo mondo, per portare alla nostra società secolarizzata un forte richiamo alle cose dello spirito, una testimonianza di vita evangelica vissuta con i poveri. Chi è Griffiths e come mai un cristiano che appartiene ad una piccola minoranza del popolo indiano, nemmeno il 2%, è diventato così famosi in India. Ho vissuto per alcuni giorni nel suo ashram, monastero, chiamato Shantivanam, luogo della pace, sulle rive del fiume Kaveri, il fiume sacro del sud India, come il Gange lo è del nord India, ed ho avuto con Griffiths alcune lunghe conversazioni. Sono venuto in India nel 1955 dall'Inghilterra, mi racconta, come monaco benedettino. Da giovane avevo ricercato a lungo la mia via, militando in movimenti socialisti e pacifisti, leggendo Tolstoi, Gandhi e Lenin. Tra gli ultimi due sono rimasto alquanto indeciso. Poi la mia scelta è stata per Gandhi e per la sua non violenza. In seguito ho scoperto Cristo e mi sono fatto sacerdote nell'ordine benedettino, ma rimanendo sempre affascinato dall'India e dalla spiritualità indiana. Già allora ero convinto, sulla base di letture e incontri con personalità dell'India, che l'Europa è in un periodo di crisi spirituale ed ha bisogno di imparare dall'India il primato della preghiera e della contemplazione. Per quale motivo è venuto in India? Per iniziare un monastero benedettino, che infatti fondai con un mio confratello a Kurisumala nel Kerala nel 1957. Padre Griffiths non lo dice, ma si può aggiungere che egli è tra i primi iniziatori di un monachesimo cristiano di stile indiano. Il suo monastero a Kurisumala è ancora oggi uno dei centri più rinomati dell'incontro tra cristianesimo e induismo, non tanto come studio quanto come confronto di esperienze di vita spirituale. Nel 1968, continua Griffiths, sono venuto qui a Kulli Talai, sulle rive del Kaveri, dove nel 1950 i padri Monsanin e Lesso avevano fondato questo monastero, che era rimasto senza guida per la morte di Monsanin e il pellegrinaggio solitario di Lesso verso le montagne del nord India, dove egli morì nel 1973. Oggi ho con me 12 giovani monaci indiani e con essi formiamo una comunità ben affiatata e aperta all'ospitalità. Caratteristica essenziale degli ashram indù, infatti, è di essere non chiusi, come i monasteri di clausura della tradizione occidentale, ma pronti ad ospitare, per periodi più o meno lunghi, persone di qualsiasi età e sesso che vogliono ricercare Dio con i monaci. In Oriente questo passare un periodo di tempo in monastero è una forma abituale di spiritualità per i laici, anche sposati, anche se persone importanti nella società. Il monastero ospita in genere dalle 10 alle 20 persone, uomini e donne, cattolici e di qualsiasi altra religione o addirittura senza religione. Durante i miei pochi giorni di permanenza ho visto un monaco buddista, un professore universitario indù, una signora belga, una docente dell'Università di Madrid, tre suore cattoliche e diversi altri ospiti. Ciascuno di essi ha una piccola e disadorna celletta, letto, tavolino e sedia, con pareti di fango e tetto di paglia, come sono le celle dei monaci in mezzo alla campagna. L'ashram di Griffiths sorge sulle sponde del Kaveri, in alcuni ettari di terreno coltivato a riso e banane dalla comunità dei monaci, all'ombra dei manghi e degli eucalipti. In mezzo alla campagna coltivata e in piccoli boschetti sorgono le capanne dei monaci e degli ospiti, con le costruzioni centrali dell'ashram raggruppate in un posto unico, la chiesa in stile indiano, la biblioteca e la cucina refettorio, in cui si mangia seduti per terra e soltanto vegetariano. La vita all'ashram è dura per chi non vi è abituato. Alle 5 del mattino suona la campana, è ancora notte. Ci sono però miriadi di stelle che permettono di vedere nell'oscurità e una piccola falce di luna basta all'orizzonte tra le palme di cocco. Appena alzati, le abluzioni con acqua corrente sono di rito nella tradizione indù. Chi va al Kaveri a fare il bagno, anche d'inverno in India, almeno nel sud India, si può fare il bagno all'aperto senza tremare. Altri si accontentano di lavarsi con l'acqua del pozzo. Alle 5:30 c'è un'ora di meditazione personale, in chiesa, nella propria cella o seduti tra gli alberi. Poi tutti in chiesa per la messa, anche questa celebrata in rito indiano, ancora in via di sperimentazione. Il nucleo centrale della messa è, secondo il canone romano, post-conciliare, ma all'inizio si leggono non solo letture dalla Bibbia, ma anche dalle scritture sacre dell'induismo, buddismo ed islam. Durante la celebrazione del rito si cantano i mantras in sanscrito, inni religiosi, si offrono fiori, si ondeggiano lampade accese e incensieri secondo il rituale indiano chiamato arati. Si compiono diversi altri riti presi dai templi indù nel tentativo di sperimentare una liturgia indiana pienamente accettata nella Chiesa Cattolica. Forse anche questa incarnazione della liturgia che attira al monastero tanti indù. I momenti più intensi della vita del monastero sono quelli della preghiera comunitaria e poi della riflessione in comune guidata da padre Griffiths dopo la messa, a mezzogiorno e dopo cena. Qui avvengono gli scambi del dialogo religioso profondo tra cristiani, indù e buddisti che frequentano il monastero, si formano amicizie spirituali, ci si lascia penetrare dall'influsso profondo della parola di Griffiths, un uomo sublimato dalla mortificazione della preghiera, ma che ha conservato una grande umanità e gioia di vivere. L'ho accompagnato in qualche giro nei villaggi vicini ed è entusiasmante vedere come, ovunque vada, subito accorrono a lui bambini e adulti, ciascuno portandogli qualche dono o oggetto da benedire, chiedendogli una preghiera o un consiglio. I monaci indossano il semplice vestito del sannyasi, monaco itinerante, arancione o bianco, vanno a piedi nudi, dormono per terra su una stuoia, siedono sul pavimento con le gambe incrociate, non bevono alcol, non fumano, sono vegetariani. Non restano nel monastero, ma, secondo appunto la tradizione indiana, vanno in giro per i villaggi, anche molto lontano dal monastero, e si fermano in ogni villaggio, cantano, raccontano alla gente storie della Bibbia, mangiano quello che ricevono e si fermano dove trovano ospitalità. Dopo uno o due mesi di viaggio tornano al monastero per un periodo di preghiera più intensa e di riflessione. Come si vede da queste rapide note, padre Griffiths ha fondato un ashram dove la vita è particolarmente dura e povera. Anche il cibo è scarso e poco nutriente. Riso, latte, verdura, frutta, acqua fresca. La stretta regola vegetariana non permette altro. Nessun occidentale potrebbe fare a lungo questa vita se non vi si introduce una con gradualità ed eroismo di mortificazione. La povertà e la mortificazione sono, secondo Griffiths, condizioni indispensabili per un'autentica ricerca di Dio e amore del prossimo. Dio si trova solo nel silenzio e nella povertà, dice in una delle sue conversazioni, e la vera carità viene da una persona capace di mortificarsi per amore dell'altro. Per questo io dico che la Chiesa e tutti noi cristiani dobbiamo fare uno sforzo verso la preghiera, la povertà, la semplicità della vita. Si tratta di una conversione radicale da compiere e ciascuno deve incominciare a dare la sua testimonianza personale. Chiedo al Padre come è possibile in Italia vivere una povertà eroica come la sua, quando si hanno impegni nei confronti della società e quando la Chiesa ha tante opere sociali e culturali da mandare avanti. La domanda forse è un po' provocatoria, perché il monastero di Santivanam ha anch'esso delle attività sociali nei confronti delle popolazioni povere dei vicini villaggi. I monaci hanno fondato alcune cooperative per agricoltori. Griffiths sorride. Forse ha già sentito tante volte interrogativi come questo. Bisogna distinguere, dice, fra povertà personale, che è una virtù cristiana valevole per tutti e non solo per gli eremiti, e povertà di mezzi per fare opere sociali. È chiaro che se faccio un giornale o una università non posso metterli in una capanna di fango, ma quello che importa è che i cristiani, nella loro vita personale e familiare, adottino uno stile di vita povero che richiede qualche mortificazione. E questo si può fare ovunque e da parte di tutti, anche di persone che occupano posti importanti nella società. In Occidente vi siete fatti abitudini di vita dispendiose che non giovano alla salute né fisica né spirituale. Parlando in generale, se l'uomo occidentale mangiasse la metà di quel che mangia, vivrebbe meglio, con più energie e meno malattie. Tutto questo naturalmente ha senso se orientato a Dio e al prossimo. Esatto, risponde Griffiths. Dio si incontra veramente solo nella povertà e nel silenzio. E la vera carità può venire solo da una persona capace di soffrire per il fratello. Per sperimentare veramente la presenza di Dio in noi, dobbiamo far tacere il nostro io, abituarci al silenzio, alla povertà, alla contemplazione. Come può uno che è ricco e da tutto quello che desidera sentire veramente il bisogno di Dio? Chi non ha mai provato il freddo, la fame, l'insicurezza del suo futuro, la malattia, non conosce Dio in profondità. Si illude di conoscerlo, ma non è nella situazione adatta per sentirlo presente nella sua vita. Bisogna, almeno di tanto in tanto, cercare di vivere un'esperienza di povertà e di silenzio, per poter capire e sentire nella propria vita la presenza di un altro. L'aspetto più interessante dell'Ashram Santivanam è quello di essere un luogo di pace e di serenità, pur nella povertà che a me è sembrata persino esagerata, pur tenendo conto che siamo in India. Eppure a Santivanam vanno in molti, e non solo per curiosità, ma per restarci giorni e anche settimane. Ci sono giovani europei che vengono in India alla ricerca di un sistema di vita più umano e sbarcano qui dopo molte esperienze, non tutte positive. Alcuni ne ripartono cristiani convinti e con una forte carica di spiritualità. Anni fa, uno di questi giovani, capitati quasi per caso a Santivanam, è tornato in Italia e si è fatto monaco a Camaldoli ed oggi dirige i quaderni di Camaldoli, mensile di spiritualità. La venuta di Griffiths a Milano è l'occasione per incontrare un profeta del terzo mondo che ha qualcosa da dire alla nostra società dei consumi e della secolarizzazione. E la dirà in nome dei poveri del mondo e dei giovani cristiani che le missioni hanno formato tra i derelitti della terra. Il senso della sua venuta in Italia è proprio questo. Anche noi, che siamo così fieri del nostro antico passato cristiano e così sicuri della nostra ricchezza materiale, abbiamo bisogno che gli ultimi della terra ci trasmettano un nuovo messaggio di vita e di speranza.
Che giornale è quello?
Oggi. No, ma chi scrive è un missionario, né? Piero Ghetto, sì. Piero Ghetto, questo è il presidente del PIME. Pontificia? Istituzione Missioni Estere. Di quello che presiede un po' tutta l'organizzazione missionaria, no? In tutto il mondo.
Dio non riceve gloria dagli uomini.
Sì, io non ricevo gloria dagli uomini. No, dice Gesù.
Io è Dio.
Dice Gesù. Io è Dio, quindi Dio non riceve gloria dagli uomini. Però qui dobbiamo chiederci perché dica a noi questo e cosa possa servire per la nostra vita personale questa affermazione. Dio non riceve gloria dagli uomini. Intanto già questo subito ci fa capire, una cosa da mettere ben chiaro, che Dio non ha bisogno dell'uomo. In modo ti sente dire che Dio ha bisogno degli uomini, Dio ha bisogno anche della creazione per poter amare, qualcuno ha affermato questo, per poter amare ha bisogno di un altro, da sé, di un altro grosso. Tutta la setta dei Mun afferma come principio fondamentale questo. Che l'uomo è necessario a Dio perché Dio, anche lui, ha bisogno di amare. E avendo bisogno di amare, ha creato la creatura per poterla amare. È un errore. E qui, in quanto Gesù stesso dice io non ricevo gloria dagli uomini, afferma proprio questo, prima di tutto, che lui non viene tra noi per essere glorificato da noi. Lui non viene tra noi, ecco, per cercare che l'uomo lo glorifichi.
La glorificazione di Dio da parte dell'uomo è utile all'uomo.
È utile all'uomo, non a Dio, perché noi crediamo magari di fare un piacere a Dio onorandolo, glorificandolo, lodandolo. Dio non ha bisogno di noi, Dio non ha bisogno della creatura. Quindi mettiamo sempre i punti ben precisi. Dio, altrimenti non serve più Dio.
Poi no.
Perché quando uno ha bisogno di un altro, è dipendente dall'altro. Se Dio avesse bisogno della creatura, siamo nell'assurdo, vero? Dio sarebbe dipendente dalla creatura. Ora, se c'è una cosa che bisogna affermare molto chiaro ed avere molto chiaro dentro di noi, è proprio questo, però che presso Dio non c'è l'assurdo. Presso Dio noi possiamo avere, diciamo, il superamento, l'incomprensibile, l'infinito, ma non mai l'assurdo. Dio, ecco, Dio ci supera, ma non ha mai niente di assurdo per noi. Se c'è dell'assurdo vuol dire che in noi c'è un difetto, del concetto di Dio. Quindi il fatto, ad esempio, che Dio abbia bisogno della creatura è un assurdo nel concetto divino, perché Dio sarebbe dipendente, allora non sarebbe più Dio, quindi questo assurdo qui non esiste. Quindi bisogna subito mettere in chiaro. Allora, perché il Signore dice a noi, io non ricevo gloria dagli uomini? Appunto per dire, per farci capire che siamo noi che abbiamo bisogno della gloria di Dio e non Dio che ha bisogno di essere glorificato dagli uomini. Ecco, il concetto di gloria abbiamo già visto già una volta, è il concetto di ciò che uno è, la gloria del figlio e ciò che egli è nel padre,
la manifestazione,
quindi soltanto noi, ad esempio, non so, nel gloria noi diciamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, e sembra strano, vero, che noi dobbiamo dire ti rendiamo grazie, ed è il vero concetto, io non ricevo gloria dagli uomini, per cui noi nel gloria alla messa diciamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, cioè la gloria immensa di Dio, cioè la rivelazione di Dio attraverso tutte le cose è utile a noi, per cui noi gli rendiamo grazie, e dice grazie a colui che riceve un dono, quindi la gloria di Dio è dono per la creatura. Il figlio di Dio, il Cristo, invece riceve la sua gloria dal Padre, da un altro, quindi no, riceve la gloria dal Padre. Infatti, e qui con pensiero guido possiamo tenere presente quello che Gesù dice nell'ultima preghiera al Padre, però Padre, ecco, ritorna a me quella gloria che io ebbi prima che il mondo fosse. Ecco, cioè, questa invocazione, lui evidentemente non è che sia stato privato della sua gloria con la creazione, è stato privato della sua gloria con la presenza del mondo nell'uomo, cioè più in noi, negli uomini, cresce il mondo e più la gloria del figlio diminuisce, perché noi attribuiamo alle creature, attribuiamo al mondo quello che dobbiamo attribuire a Dio. E allora ecco che il figlio di Dio, rivolgendosi al Padre, non alla creatura, no? Rivolgendosi al Padre, per insegnare a noi che soltanto conoscendo il Padre, ci rivolge al Padre, dicendo questo, conoscendo il Padre, noi nel Padre ritroviamo quella gloria che il figlio ebbe prima che il mondo incominciasse ad affascinarci, a disturbarci. Ecco, ritroviamo la verità, l'insè di Dio, perché quando qui chiede la gloria prima che il mondo fosse, cioè prima che il mondo cominciasse a pesare su di noi, ecco, ci rivolge alla conoscenza dell'insè di Dio, ed è questa la vera gloria che viene da Dio. Quindi il Signore non soltanto non chiede alla creatura la gloria, ma presenta alla creatura il modo per ritrovare la vera gloria di Dio, che è poi la sua vita, no? In questo senso. Beh, vediamo qui, basta.
Lasciamo per argomento per mercoledì.
Perché c'è qualcosa? Direi, anziché chiedere a noi qualche cosa, no? Ci presenta quello che noi dobbiamo chiedere. Perché dicendo io non ricevo gloria dagli uomini, dice... Io non vengo qui per elemosinare, ci siete voi che andate elemosinando la gloria gli uni dagli altri, io non vengo tra voi ad elemosinare la gloria, chi mi dà gloria è il Padre che mi rende testimonianza, quindi se volete conoscermi eccetera dovete cercare presso il Padre quello che io sono, quindi non soltanto non chiede a noi qualche cosa, no? Ma invita noi a cercare questo qualche cosa, ecco, più in su di noi, perché siamo noi che abbiamo bisogno di elemosinare la gloria di Dio da Dio, no? Da Dio. E non è Dio che viene ad elemosinare qualcosa dalla creatura.
E in quel punto dice, ma glorifica tuo figlio affinché tu lo glorifichi te. Quindi,
sì.
Sì. Di gloria, no?
No, glorifica perché il figlio da solo non si glorifica. Il Padre, tutta la gloria del figlio viene dal Padre, no? Se il Padre lo glorifica, a sua volta, ecco, ritorniamo nel concetto che aveva detto lui, no? A sua volta il figlio glorifica il Padre, nel senso che quanto più, no, questo è sempre riferito non in sé, no? Ma quanto più, perché tutto il parlare lo fa nei riguardi dell'uomo, nei riguardi della creatura. Allora, quanto più il Padre in noi glorifica suo figlio, tanto più in noi, ha capito? Il figlio glorifica il Padre, perché il figlio ritorna al Padre. Però è tutto un lavoro che deve effettuarsi nella creatura, mica nel figlio. Perché la preghiera che Gesù fa, l'ultima preghiera che Gesù fa al Padre, la fa per noi, per insegnare a noi. Comprende? E quando dice, Padre, glorifica il tuo figlio, glorifica. Glorifica, ma lo dice per noi, no? Affinché noi abbiamo a cercare dal Padre, perché dobbiamo sapere che la glorificazione del figlio viene dal Padre. Allora, quando uno mi dice, guarda che chi mi dà gloria è quel tale, e mi orienta ad andare dal tale per cercare informazioni sulla mia gloria, su di me. Ecco, allora lui mi dice, guarda che chi rende gloria di me è un altro, il Padre. Allora, rivolgiti al Padre. Quanto più il Padre renderà testimonianza di me, tanto più tu capirai la validità di quello che ti dico, ecco. Per cui il figlio diventa un testimone valido nella misura in cui il Padre lo rende valido per noi, perché abbiamo una garanzia. Ora, quanto più noi capiamo, ad esempio, che la parola del Cristo, quando qui abbiamo letto adesso questo qui, che io non ricevo gloria dagli uomini, e abbiamo capito, ad esempio, non so, che il concetto di gloria da parte di Dio, essendo la manifestazione di sé, lui la riceve dal Padre. Noi comprendendo questo, comprendiamo una verità che orienta la nostra vita per cercare, ad esempio, la validità di quello che lui dice. Per cui, per capire la certezza, avere una certezza in me, prima di tutto, con questa frase qui, io so che non posso trovare questa certezza o la sicurezza dalle creature. Quindi non devo andare a cercare né da me, né dalle creature, dagli uomini, la testimonianza valida per Cristo. Non devo sentire gli uomini per essere sicuro della verità del Cristo. Perché quando lui dice, io non ricevo testimonianza degli uomini, dice, non vengo a cercare testimonianza di me. Ma tu anche a tua volta non devi cercare la testimonianza di me dagli uomini, perché io non ricevo testimonianza dagli uomini. E quindi mi orienta a cercare presso il Padre la testimonianza del Figlio. Ma quanto più presso il Padre io vengo a capire la validità, la verità del Cristo, tanto più il Cristo per me diventa un maestro di verità, convalidato, cioè mi dà una certezza. Per cui le parole diventano luce, comprendi? Perché prima erano, perché fin tanto che io facevo conto sugli uomini o sulle mie esperienze, su me stesso, le parole del Vangelo è più o meno, sì, va bene, è buono, non è buono, se è valido, non è valido, non ho una certezza, non ho una sicurezza. E lui mi dice, guarda che la gloria tu la devi cercare, cioè quasi a dire, guarda che la verità di quello che io ti dico tu la devi cercare presso il Padre, perché chi mi rende testimonianza è il Padre, cerca presso Dio. Più tu cerchi presso Dio, cioè superando quindi te stesso e superando gli altri, quello che dice il mondo, tanto più tu troverai la validità di quello che io ti dico. Ma quanto più tu troverai la validità di quello che io ti dico, tanto più tu avrai la certezza in te, capisci? Ecco l'importanza del capire una parola presso Dio. Mentre invece generalmente noi magari penetriamo, meditiamo sulle parole del Vangelo, andando a cercare testimonianze di uomini, mi piego, ecco, prove, frasi, eccetera. No, e qui vedi che salto ci invita a fare. Quindi guarda che nessun uomo e nessuna parola di uomo ti può dare la certezza. La certezza te la dà soltanto il Padre, anche su di me. Per cui il figlio non mi parla, diciamo, di sua autorità, ecco, ma mi dice, cerca la conferma di quello che io ti dico, cercala presso Dio. Se tu la cerchi presso Dio superando te stesso e superando il tuo mondo e superando quello che dicono gli uomini, tu vedrai, ecco, la verità di quello che io ti dico, e naturalmente avete una verità, noi abbiamo una certezza, capisci?
E poi mette in rilievo anche l'amore di Gesù verso di noi, perché cioè è proprio il disinteresse completo, ecco.
Logico. Anche lì, vedo, perché la creazione è tutto un atto d'amore puro, disinteresse, perché Dio non può, capisci, creare la creatura in quanto abbia bisogno della creatura. Perché, come dico, questo è un assurdo. E l'assurdo presso Dio non esiste, quindi dobbiamo nettamente essere molto chiari, dobbiamo nettamente rifiutarlo. Che presso Dio noi possiamo, infatti noi, gli argomenti di Dio li dobbiamo accettare anche se non li capiamo, ma non sono certamente assurdi, non c'è l'assurdità. Quando là dove c'è l'assurdità dobbiamo rifiutare. Perché presso Dio non c'è l'assoluto.
Perché non solo
c'è l'elemento superiore, ma non c'è l'assoluto.
Non solo crea disinteressatamente, ma viene tra di noi disinteressatamente.
Si offre a morire unicamente per darci un dono, capisci, di cui lui non ha alcun interesse. E lo fa proprio puramente per noi, comprende? E solo per noi. Va bene? Capito, Cino? Ecco, il pensiero.
Mercoledì 25 aprile 1979 a Vigna.